www.redigio.it e la storia continua.
...1955... e perfino i ladri si paralizzano quando Mike, il buongiorno, chiede: lascia una doppia. È sabato del 26 novembre del 1955 e dal teatro al Parco di Milano va in onda alla neonata televisione la prima puntata di Lascia una doppia. La valletta della trasmissione si chiama Maria Giovannini ed emozionatissima annuncia l'inizio del gioco a premi come trasmesso dal teatro della Scala di Milano. Il presentatore, un giovanotto italo-americano che quasi nessuno conosce, ma che nel giro di pochi mesi diventerà popolarissimo, la regalisce bonariamente. L'idea della trasmissione, che in un tempo brevissimo farà scoprire agli italiani la televisione e che sarà una vera e propria manna per l'industria elettronica, è di Mike Buongiorno. Il giovanotto è arrivato un paio d'anni prima dagli Stati Uniti e ha cominciato a girare per l'Italia per conto di una stazione radio, la WOW. Doveva registrare le voci di coloro che avevano parenti emigrati in America, un programma pagato dalla ditta Filippone e Company, pregiata fabbrica di maccheroni. Poi Mike approda alla TV con una rubrica «Arrivi e partenze», e alla radio con Il motivo in maschera. La TV è ancora in uno stato sperimentale e le trasmissioni sono iniziate nel gennaio del 54, poche ore al giorno, un telegiornale molto scarno e qualche documentario. Il pubblico scettico non se la sente di spendere per acquistare i primi monumentali video che oltretutto costano carissimi. Soltanto nel novembre del 1954 il primo sceneggiato, il dottor Antonio, e comincia a interessare, ma gli italiani in grado di seguirlo sono pochissimi. Lascia o raddoppia? Nasce da un colloquio tra Sergio Pugliese e Aldo Passante, che dirige il centro di Milano. Buongiorno suggerisce l'edizione italiana di un gioco che furoreggia negli Stati Uniti, e cioè la domanda da $64.000. La proposta viene accettata, prende piede la formula del quiz a premi. Nessuno ha molta fiducia in Lascia o raddoppia. Soltanto Mike è convinto che la trasmissione sfonderà. Ma la trasmissione sfonda, e come? Il personaggio che si impone all'attenzione dei telespettatori è il professore di matematica Di Carpi, uno dei pochi carpigiani iscritti alla Democrazia Cristiana. Insegna nella scuola Ciro Menotti, vive modestamente con la madre e la moglie in una piccola casa. È un tipo chiuso, dall'aspetto corpulento, e ha la passione per l'opera lirica. È sua moglie ad inviare alla TV la cartolina per chiedere che il marito partecipi alle quiz. Il 26 novembre è lui il primo concorrente a essere chiamato davanti alle telecamere da Mike Buongiorno. 8 quesiti, 8 risposte azzeccate. Per un attimo Lando Degoli dà l'impressione di non farcela. E quando deve indovinare da poche note suonate al piano il preludio della Traviata, abituato ai pezzi suonati a tutta orchestra, Degoli rimane in forse, poi nel tempo regolamentare 30 secondi risponde con precisione. Sarà perché il personaggio è simpatico, sarà perché ognuno cerca di rispondere mentalmente alle domande degli esperti e se lo fa ad alta voce davanti alla famiglia e indovina, e chi indovina passa per un genio, fatto sta che con un Lando Degoli Lascia raddoppia, diventa in pochissime settimane una trasmissione di enorme successo. Chi non ha televisore finisce per comprarlo, sobbarcandosi pesanti rate. Chi non può permettersi neppure le rate, assiste alla trasmissione in un qualsiasi bar. Nelle sere in cui va in onda l'ascia raddoppia, l'Italia si fa deserta. Calano gli incidenti stradali, diminuiscono i furti. Il fenomeno di interesse collettivo diventa così massiccio che i giornali sono costretti a dedicare colonne di piombo al quiz televisivo, coprendo intere pagine con i resoconti stenografici. Si scopre che l'Italia è un paese di segreti eruditi, cioè pieni di gente che su un argomento specifico hanno cultura inimmaginabile. Gente che sa tutto di Dante, sul calcio, sulla gastronomia, su Napoleone, sul cinema, sul ciclismo e, in poche parole, su qualsiasi ramo dello scibile umano. L'ascia o raddoppia mette in luce una strana, ignota Italia che nessuno immaginava esistesse, quella che passa il proprio tempo libero ad appassionarsi sempre di più a un solo argomento, al punto da diventare su quel solo argomento un pozzo di scienza. Dopo Lando Degoli, altri personaggi diventeranno famosi. Primi fra tutti la Bolognani, che risponde alle domande sul calcio. La Bolognani è bionda, formosa, con la sua parlantina sciolta e l'aria di una brava ragazza. Per mesi popolerà i sogni di milioni di connazionali. Torniamo a Degoli, l'eroe del 1955, il professore di matematica che si asciuga il sudore con un fazzolettone bianco. Sembra imbattibile. Ma ecco la famosa domanda che lo farà scivolare su quella da 2.560.000 lire, somma di tutto rispetto. Siamo quasi alla vigilia di Natale e Buongiorno chiede a Degoli. Nella partitura dei suoi melodrammi, Verdi usò mai il controfagotto? Tragedia. Degoli risponde che non lo sa. Poi azzarda il titolo del Falstaff. La risposta è sbagliata, ma su quella domanda trabocchetto si accanirà tutta l'Italia. La risposta giusta, dicono gli esperti, avrebbe dovuto essere il Don Carlo. Sotto Natale si apre una polemica feroce. Si scopre che Verdi usò il controfagotto prima che nel Don Carlo, nel Macbeth. Intervengono musicologhi illustri, direttore d'orchestra, professore di controfagotto, melomani, cantanti, eruditi. La televisione, di fronte all'ondata di proteste, è costretta a nominare una commissione di esperti, presieduta niente meno che Gian Andrea Gavezzeni, per dirimere il caso. Alla fine, Lando Degoli sarà riammesso alla trasmissione e se ne andrà con il suo gruzzoletto. In tutta questa bufera, mai Buongiorno se ne sta in disparte con molto buon senso per non rischiare di bruciarsi. Non si brucerà. L'ascia o raddoppia continuerà per anni raggiungendo le 189 puntate.